conosciutissima a questi microfoni, alla quale abbiamo chiesto un breve, diciamo, commento all'ultimo DPCM, ho detto bene, decreto Presidenza Consiglio dei Ministri, e ti lascio la parola direttamente.
Ma veramente, più che una disamina del provvedimento, volevo mettere in luce alcuni elementi che questo provvedimento, che tutti avranno già osservato su giornali o sentito alla radio, non è necessario ripetere tutto quello che c'è scritto, che in pratica ricopia tutto quello che c'è scritto negli altri provvedimenti. Ricordiamo però come organizzare sia la lettura sia quello che si evidenzia da questi provvedimenti. Il 23 febbraio di quest'anno c'è stato un decreto legge che ha stabilito, il numero 6, ha stabilito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza del Covid-19. Quindi c'è stata una delega al governo e un'approvazione poi del Parlamento, perché è stato convertito in legge 5 marzo 2020, la legge numero 13, questa misura di decreto d'urgenza per ragioni sanitarie, emergenza sanitaria. Questi decreti, che prima venivano delegati soltanto alla Protezione Civile, perché dai tempi del terremoto, quando è stato istituito questo Consiglio Generale della Protezione Civile, si era dato per legge l'autorità alla Protezione Civile di emanare dei decreti di emergenza in situazioni che comprendevano tutto quello che poteva succedere, non solo il terremoto, ma appunto anche emergenze sanitarie. Invece il 23 febbraio di quest'anno si è stabilito che questi decreti li può fare anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, sempre poi con l'approvazione del Parlamento, essendo un decreto poi deve diventare legge. Quindi la natura di questi decreti è sicuramente una natura data per legge. Dico questo perché molti hanno pensato: ma che è sta storia che il Presidente del Consiglio fa un decreto dietro l'altro? C'è stata purtroppo una legge che gliel'ha permesso, che comunque sono comunque soggetti alla verifica del Parlamento, per cui il fatto che per esempio Conte a mezzanotte su Facebook fa un'uscita dicendo è uscito un decreto che poi è uscito il giorno dopo, poi doveva essere approvato al Parlamento, sono cose che comunque creano un problema che adesso va a inficiare anche sui nostri diritti. Il problema è quello della confusione delle leggi, perché i primi decreti che sono stati emessi lasciavano sempre l'autorità alle regioni, ai comuni, alle province dove ancora ci sono, ossia ci sono dappertutto, il diritto di poter fare, emanare in casi particolari, su problemi particolari della zona dove operava quel comune, quel sindaco, quel presidente regione. E quindi sappiamo come la Lombardia aveva emanato dei provvedimenti per conto suo. Che cosa crea tutto questo che fino ad oggi è avvenuto e che è stato con questo ultimo decreto invece stabilito che i decreti li fa solo lo Stato e le emergenze vengono controllate dallo Stato e non possono avere 10.000 provvedimenti poi diversi a seconda della regione o del comune? Questa confusione ha creato l'idea, e giustamente, che la gente ha, che allora questi, i nostri diritti stanno in mano a chi si alza prima la mattina tra i tanti governanti che abbiamo in questa democrazia complicatissima che è la democrazia italiana, sempre tra virgolette democrazia. Quindi avere oggi davanti un decreto che stabilisce, perché se ne sono accorti, che la fonte delle normative deve essere una sola, non si può permettere che ognuno faccia una normativa per proprio conto, ha creato questa confusione, questo errore, diciamo, iniziale, che è durato pure parecchio, ha creato la confusione e ha creato l'idea appunto che quelli che sono compressi, che sono i nostri diritti compressi da queste norme, hanno creato anche una paura, una incertezza nella gente che non sa a chi deve dare credito e a che cosa si deve confrontare. Facciamo l'esempio dell'articolo 650. la confusione ha creato anche paura, la gente ha anche paura adesso se ha un diritto a uscire perché deve andare a fare la spesa o perché deve andare a lavorare, ha comunque il timore che non sappia giustificare bene la sua uscita e che venga denunciato, perché su questa confusione si è creata questa paura e si è creata anche il timore di essere denunciato anche senza ragione.
Ecco, scusa se ti interrompo, tanto per l'ascoltatore ascoltatrice, non a caso hai citato l'articolo 650 perché è quello richiamato, mi sembra, proprio nei moduli poi che vengono.
Sì, adesso non più. L'articolo, okay. Con questo nuovo decreto l'articolo 650 è stato abbandonato, nel senso che l'articolo 650, l'avevamo notato e discusso subito nei primi giorni tra avvocati, è un articolo che è generico, chiunque non obbedisce a un ordine dell'autorità viene condannato, subisce una multa o una condanna perché non obbedisce a una norma emanata dall'autorità. È una cosa così generica che non dà una concretezza, tant'è vero che 100.000 denunce che sono state fatte verranno archiviate o cadranno in prescrizione, nessuno ci porrà le mani, perché in effetti, essendo il 650 un articolo che permette, avendo alternativa tra l'arresto e la multa, quando una norma dice c'è l'arresto o la multa, tu puoi chiedere l'oblazione, quindi paghi la multa a metà di quella che è la massima e ti liberi, non c'è più quel reato, quindi non ha efficacia, perché se uno sa che da quel reato non gli arriva nessuna condanna perché può chiedere l'oblazione, essendo una condanna alternata o l'arresto o la multa, tu puoi scegliere la multa e viene in automatico, viene cancellato tutto. Quindi era una norma non efficace, ma comunque era così generica che non aveva una ragione di esistere in questa situazione. Però ha dato luogo a che cosa? Che poi ognuno l'ha presa come voleva, perché il procuratore capo di Torino, per esempio, ha stabilito che il 650, siccome non è efficace, all'epoca, senza che nessuno lo avesse abolito, oggi è stato abolito questo intervento dell'articolo 650, non si fa più, ha creato l'articolo 260, ha usato l'articolo 260 delle leggi sanitarie del 1934, che in effetti è più specifico, chi procura anche involontariamente la diffusione di un virus durante un'emergenza sanitaria di tutto un paese viene punito, addirittura se inquini le acque, ci sta anche un altro articolo sull'inquinamento delle acque, sull'inquinamento atmosferico che arriva a pene altissime. E ognuno ha applicato quello che voleva, quindi la polizia di Torino applicava il 260 e ti denunciava perché avevi propagato un virus involontariamente, quell'altro ti denunciava dicendo che avevi inquinato l'aria perché eri uscito contro l'ordine di non uscire. Questa cosa ha procurato una confusione. E qual è la confusione? Che cosa produce poi la confusione a sua volta? Produce la paura. E che cosa produce la paura? Produce, uno, che ci saranno sempre quelli che per paura di stare sotto, essere contrario alla legge, prendersi le denunce, imbroglia o fa come gli pare per evitare di essere denunciato e si inventa anche le cose. E quell'altro che c'ha la divisa, che comincia a fare l'arrogante perché sa che ha un'arma in mano, ti posso denunciare. E quindi abbiamo avuto scene appunto di gente che si sottraeva al fermo della polizia per paura che non sapeva giustificare perché stava fuori, abbiamo gente insultata dai poliziotti perché pensavano che era una persona che stava dicendo bugie, ossia questa paura ha creato poi questi altri fenomeni, che sono i fenomeni, la paura genera anche il fenomeno di coloro che, avendo paura, adesso accettano anche, speriamo che non siano molti, che non ci siano assolutamente, di fare la delazione, perché a quel punto per salvare me io faccio la delazione su un altro dicendo quello lì non è vero, c'ha una dichiarazione falsa, eccetera. E quindi questo ultimo decreto legge crea ancora di più queste cose, anche se l'hanno mascherato da questa proporzionalità della pena, che sarebbe quella appunto di inserire una multa amministrativa, di togliersi dal penale che era troppo complicato e la gente poi aveva più paura, hanno messo una multa amministrativa che va fino a 3.000 euro, anzi la volevo mettere fino a 4.000 euro. Questa sanzione amministrativa è stata inserita dopo che però l'articolo 5 di questo decreto ha abrogato quella famosa legge, il numero 6 del 23 febbraio 20, che era il primo decreto.
E senti, quindi una domanda, il secondo articolo che citavi, quello sulla epidemia, però quello riguarda evidentemente persone che sono contagiate, perché non so, a meno che non fermano
per esempio vedi lì a Gradisca di Sonso è arrivato quello da Cremona, l'hanno portato al CPR a Gradisca di Sonso e non hanno pensato, gli hanno fatto il tampone in ritardo perché già aveva avuto contatti con i poliziotti che l'hanno accompagnato in macchina per ore, aveva avuto contatti con la direzione, aveva avuto contatti con altre persone internate, gli hanno fatto in ritardo il tampone e hanno scoperto che era positivo. Questo ritardo nel tampone può essere considerato una diffusione colposa, non con la volontà di diffonderlo, della diffusione del virus, e quella è una cosa che colpisce chi involontariamente, per colpa vuol dire involontariamente o per non aver, come le mele in auto, in macchina quando guidi e non stai attento e metti sotto qualcuno, si dice colposo per dire non hai usato il buon senso che devi avere quando fai delle azioni, e
sì,
quindi
si chiama
colpa. Invece dolo quando vai nel reato penale, vuol dire che l'hai fatto intenzionalmente.
Sì.
E quindi quello anche del 452, che sarebbe appunto questi reati di inquinamento, di aver creato disordine ambientale, che dovrebbero averla questa condanna, perché prima c'era la pena di morte addirittura, c'era l'ergastolo, di aver inquinato sul serio, ma se l'hai fatto colposamente senza sapere che lo stai facendo, ci sono queste altre misure. Però è vero che ognuno ha usato fino adesso quello che vuole, però il 25 marzo si è deciso di abrogare quel famoso decreto, e quindi soltanto lo Stato lo può fare, e la legge che interviene di questa colpa amministrativa potrà permettere, perché questa non ha le due alternative, cioè insieme l'arresto e la multa, e quindi è più incisiva secondo la volontà del legislatore, e comunque qualunque misura deve essere adeguata e proporzionata ai fatti, e quindi non è che tutti sono soggetti a subire una norma del genere.
Va bene, noi ti ringraziamo perché poi
questo perché erano i punti più importanti,
certo.
Perché poi invece tutto il disco, la discussione che è in piedi tra gli avvocati è questa sulle libertà, dei diritti fondamentali e le nostre libertà, che sono la libertà di circolazione, la libertà di riunione, l'esercizio anche di una religione che qui è permesso dall'articolo 19 della Costituzione, il diritto all'insegnamento, il diritto all'obbligo di istruzione, la libertà di iniziativa, insomma il diritto alla riservatezza, e lì entriamo in questa previsione che si pensa che ci possa essere di controllo ad personam di tutti i cittadini, che sono tutti i diritti che adesso sono compressi con la storia dell'emergenza, ma che anche in emergenza sono diritti che devono essere rispettati, e quando finisce l'emergenza, per cui devono essere a termine, quando finisce l'emergenza possono essere ripresi, altrimenti c'è quell'effetto di cui parlava Noam Chomsky, che è l'effetto di quando tu fisico, che quando no, Chomsky parlava della rana nell'acqua bollente,
sì.
Sì, sì.
L'acqua fredda, poi
che non si la metti
l'altro effetto, che sì. Quando tu comprimi, e qui parliamo di compressione di diritti, comprimi un corpo, quando levi la compressione rimane comunque un'impronta, e questa cosa vuol dire che dobbiamo comunque difendere i diritti di cui siamo in possesso e che abbiamo sancito con la Costituzione, comunque li dobbiamo difendere anche sapendo che c'è un'emergenza. Ecco.
Ti volevo chiedere una cosa su queste ultime sanzioni che sono amministrative e penali, se ho capito bene.
Sono amministrative.
Solo amministrative, perché c'è solo la multa allora?
Sì, diventa amministrativo, sì, soltanto una multa.
Però c'è l'arresto nel caso in cui, cioè voglio dire, queste sanzioni sono proporzionate a quella tipologia che sinteticamente è elencata nei moduli che girano.
Sì, c'è l'articolo 1 che elenca invece 29 casi in cui come bisogna comportarsi, quindi il cambiamento del modulo è stato giustificato da tutte le ragioni, perché devono essere spiegati, però sono almeno 29 casi e spiegano tutto quello che possono essere considerate come violazioni. Comunque ci sono dei criteri per limitare le libertà fondamentali, che sono la proporzionalità, che sia veramente necessario rispetto ai fatti e all'emergenza, che sia giustificato, ho sentito anche in radio giorni fa, il fatto che uno deve capire perché la necessità impone questa misura limitativa della libertà, e poi devono essere indicate, indirizzate a tutti i cittadini e non dire solo agli stranieri, solo ai detenuti eccetera, ma devono essere delle norme che indicano tutti i cittadini senza discriminazione, devono avere scadenza per evitare che rimangano poi quando finisce l'emergenza, devono essere spiegate, il loro funzionamento di queste norme deve essere spiegato con la piena trasparenza, e poi deve essere indicato il diritto di contestazione. Essendo una misura, la domanda che mi hai fatto, amministrativa, si può, come hanno fatto col blocco stradale, si può ricorrere al giudice di pace, si può ricorrere a una richiesta al prefetto di audizione per spiegare le condizioni in cui ci si trovava e per cui è sembrata violata la norma, ma il giudice di pace fino ad oggi anche con i blocchi stradali hanno avuto il buon senso, e la maggior parte, il 98% dei ricorsi sono stati accolti, perché si capisce che sono cose emergenziali che non hanno nessuna base scientifica, come questa appunto di mettere una multa a chi ha sbagliato a mettere la giustificazione per cui è uscito o non ha convinto il poliziotto di turno sulla giustizia della sua uscita da casa, ecco.
Quindi non è un insindacabile giudizio quello del poliziotto?
No, assolutamente, uno dei criteri è proprio il diritto di contestazione, qualsiasi norma tu devi sapere dove puoi contestare, in che modo e i termini,
certo.
Tant'è vero che quando gli stranieri vengono espulsi o quando gli